Israele nelle ultime ore ha intensificato ancora gli attacchi sull'Iran. A Teheran è stata bombardata anche la sede della TV di Stato. Il Raid è andato in onda in diretta. La notte scorsa i missili iraniani avevano fatto altre vittime in Israele. La Repubblica Islamica ha chiesto a Trump di fare pressioni su Netanyahu affinché si arrivi a un cessate il fuoco. In cambio avrebbe offerto flessibilità nel negoziato sul nucleare. A Gaza ancora fuoco sui civili in cerca di cibo, 20 morti, oltre 200 feriti, dice la protezione civile locale. L'ONU condanna la condotta di guerra israeliana, sofferenze orribili e inaccettabili ai palestinesi, denuncia l'Alto Commissariato per i diritti umani. Famiglie povere in aumento anche se hanno un lavoro, il rapporto Caritas fotografa un'Italia in difficoltà. La casa e le cure sanitarie sono spese spesso impossibili da affrontare, 280.000 i nuclei familiari che hanno chiesto aiuto nell'ultimo anno. Buonasera dalla redazione di Popolare Network. Partiamo dalla guerra tra Iran e Israele. Nelle ultime ore l'esercito israeliano ha intensificato ulteriormente i bombardamenti su Teheran. A metà pomeriggio è stata colpita anche la TV di Stato. Nel frattempo, secondo alcuni media occidentali, Teheran avrebbe cercato di mandare dei messaggi a Trump per chiedergli di convincere Netanyahu ad accettare un cessate il fuoco. Partiamo dalla cronaca, soprattutto quella delle ultime ore. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti.
Sì, a dare il senso di questo intensificarsi della guerra, il bombardamento, come dicevi tu Alessandro, sulla TV di Stato a Teheran questo pomeriggio. فضای غبارآلوده استادیوم è arrivato quando le trasmissioni erano in diretta, la presentatrice è scappata dallo studio, si è visto del fumo, si sono sentite, abbiamo sentito esplosioni, poi delle voci. Ci sarebbero delle vittime, non si sa ancora quante, in rete sono state postate anche immagini dell'edificio in fiamme. L'esercito israeliano ha rivendicato l'azione, ha detto che i media di Stato hanno un ruolo nella macchina militare iraniana e nel primo pomeriggio, quindi poco prima, con un messaggio sui social aveva anticipato un attacco in quella zona della città dove vivono 300.000 persone. Molti iraniani stanno cercando ancora in queste ore di lasciare le città, anche Teheran, non è però sempre possibile per il traffico oppure la mancanza di carburante. Tra gli altri obiettivi colpiti da Israele ci sono poi un ospedale nell'ovest dell'Iran e il quartier generale delle forze Al-Quds che si occupano delle operazioni in Medio Oriente per i guardiani della rivoluzione. Il bilancio ufficiale da venerdì scorso è di 224 morti e 1.400 feriti, in Israele invece è di 24 morti e 600 feriti. Gli ultimi attacchi iraniani sono stati la notte scorsa, Tel Aviv e Haifa nel nord. La IEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha detto che i siti nucleari danneggiati in Iran finora sono due, Isfahan e Natanz. In nessun caso sono state colpite le parti dove c'è l'arricchimento dell'uranio e non ci sarebbero neanche livelli di radiazioni preoccupanti.
Dal punto di vista diplomatico, dicevamo che Teheran avrebbe cercato di fare arrivare un messaggio agli Stati Uniti affinché facciano pressione su Netanyahu e si arrivi in questo modo a un cessate il fuoco. Cosa ne sappiamo fino a questo momento?
Allora, l'Iran avrebbe chiesto ad alcuni paesi arabi del Golfo, Arabia Saudita, Qatar e Oman, di fare pressioni su Trump, appunto, affinché, come dicevi tu Alessandro, convinca Netanyahu a fermarsi. Lo ha scritto nel pomeriggio l'agenzia Reuters, ha citato fonti in Iran e in Medio Oriente. In cambio gli iraniani avrebbero offerto la ripresa del negoziato sul nucleare, in realtà lo dicono già da giorni, con un approccio però flessibile. Scrive qualcosa di simile, citando fonti un'altra volta in Medio Oriente, ma anche in Europa, il Wall Street Journal, secondo il quale Teheran avrebbe anche cercato, sempre attraverso intermediari arabi, di far arrivare un messaggio direttamente a Israele. All'avvio del G7 in Canada, che comincia oggi, Trump ha dato il suo punto di vista, spiegando che l'Iran vuole parlare, se vuole parlare lo deve fare subito, poi potrebbe essere troppo tardi. Queste notizie confermano quello che in realtà era già chiaro da venerdì, e cioè che nonostante la guerra, la via diplomatica non è stata ancora completamente chiusa.
Grazie Emanuele Valenti. E l'asse che potrebbe determinare il futuro di questa crisi in un senso o nell'altro è quello fra Trump e Netanyahu. Sentiamo Michele Migone.
Nella confusione creata dall'incoerenza delle dichiarazioni sull'Iran, allo stato attuale sembra emergere la scelta di Donald Trump di non coinvolgere gli Stati Uniti a fianco di Israele nella guerra contro Teheran. Benjamin Netanyahu invece lo vorrebbe per distruggere le centrifughe posizionate sottoterra nei siti nucleari iraniani già colpiti ma non danneggiati a sufficienza. Servirebbero non solo le potenti bombe americane di profondità, ma anche gli aerei che le trasportano, aerei che Israele non ha in dotazione. Trump per ora però, oltre al segnale verde dato al primo ministro israeliano a supporto di intelligence e di difesa di Israele dai lanci di missili iraniani, non vuole andare. Potrebbe farlo solo se il regime degli Ayatollah attaccasse le basi americane nella regione o se decidesse di bloccare lo stretto di Hormuz, dando così un colpo fortissimo al commercio internazionale di petrolio. Ma già in grave difficoltà dal punto di vista militare, per l'Iran coinvolgere gli USA potrebbe significare solo un peggioramento della situazione. Per ogni evenienza, Washington ha comunque deciso di mandare in zona portaerei Nimitz. Trump tiene quindi gli Stati Uniti fuori dalla mischia, per ora. Ci sono settori del Partito Repubblicano che spingono da sempre, anche adesso, per un ruolo attivo di Washington nella caduta del regime degli Ayatollah. Ma è altrettanto vero che l'onda isolazionista dei MAGA, dell'America prima di tutto, tra i repubblicani è ancora più forte e questi settori non vogliono che gli Stati Uniti si impegnino in una nuova guerra in Medio Oriente e Trump li sta ascoltando in questo momento. E poi c'è la visione della politica estera di Trump, basata sugli interessi economici degli USA. Nel suo recente viaggio nella penisola arabica, in un discorso, ha detto che i nuovi leader della regione devono costruire il futuro sulla base del commercio, non delle guerre, un nuovo assetto che potrà avvantaggiare quindi anche l'economia degli Stati Uniti. Per questo Trump lascia che sia Netanyahu a ridisegnare la cartina del Medio Oriente.
Abbiamo detto di quelli che cercano di scappare da Teheran. In Israele in questi giorni ci sono già state decine di vittime. Gli israeliani sono abituati alla guerra, ma questa è una guerra diversa. Come stanno reagendo dunque? Lo abbiamo chiesto ad Anna Momigliano, giornalista e scrittrice, appena pubblicato il libro Fondato sulla sabbia, un viaggio nel futuro di Israele.
Nelle lingue nordiche ci sono tanti vocaboli diversi per dire neve, in ebraico sono almeno tre parole diverse per dire rifugio antiaereo, per dire quanto gli israeliani sono abituati, no? a vivere guerre. In questo caso è una situazione particolare, perché questa guerra sta facendo tanto male ai civili, più di qualsiasi, non solo per esempio della guerra con Hezbollah in Libano, che pure aveva costretto l'intero nord a smantellare, era pieno di profughi che scappavano da nord a sud, ma anche più dei round precedenti che c'erano già state, no? Questa volta i danni sono di più. Perché? Perché l'Iran probabilmente sta sparando tutte le cartucce che ha e quindi riesce a saturare le difese israeliane. Cioè, vuol dire che le difese funzionano, ma tu lanci così tanta roba che qualcosa passa, no? Quindi si vedono gli edifici distrutti, si vedono i morti. Chiaramente questa cosa è molto deprimente per la popolazione, però almeno dalle immagini che mi hanno girato, dalle cose che ho viste io, sembra che comunque si mantenga ancora un minimo di buon umore. Vedevo che c'era la gente che suonava la chitarra nei rifugi antiaerei, si cerca un po' di mantenere la speranza in una situazione che è comunque brutta.
Intanto a Gaza anche oggi è stato aperto il fuoco sui civili in cerca di cibo. 20 palestinesi sono stati uccisi, oltre 200 feriti nel sud della striscia. La protezione civile locale ha detto che le persone stavano aspettando di raggiungere un centro di soccorso a Rafah quando le forze israeliane hanno iniziato a sparare. Le Nazioni Unite hanno condannato la condotta di guerra israeliana, sofferenze orribili e inaccettabili ai palestinesi, ha denunciato l'alto commissario per i diritti umani Volker Turk. Sotto accusa le modalità di distribuzione degli aiuti gestite dalla fondazione israelo-americana Gaza Humanitarian Foundation, ai cui punti di consegna ormai quasi quotidianamente si registrano vittime. Sentiamo Paolo Pezzati, portavoce della ONG Oxfam, intervistato da Sara Farinella.
È volutamente fallace, cioè di fatto si assiste ad una continuità. E qual è la continuità? È di vedere l'uso come arma da guerra del cibo o dell'affamamento della popolazione. Per i primi 90 giorni abbiamo visto che non è entrato nulla, no? Non è entrato cibo, non è entrata acqua, non è entrato carburante, non sono entrate medicine. E tutto questo perché? Perché l'assenza di cibo è stata usata come strumento negoziale, E questo è inaccettabile. E con la Gaza Humanitarian Foundation stiamo assistendo a una prosecuzione di tale strategia dove il cibo è funzionale anche a un'operazione militare e quindi a creare delle condizioni affinché la vita dentro Gaza sia ulteriormente invivibile. Nei primi 90 giorni il cibo è stato usato come arma di guerra, e questo è un crimine, l'affamamento è un crimine, e anche adesso si sta stravolgendo il concetto di aiuto alimentare per piegarlo ad interessi politico-militari.
Negli Stati Uniti, dopo 48 ore in fuga, è stato arrestato l'uomo che in Minnesota ha sparato due politici democratici locali. Vance Boelter, 57 anni, è stato rintracciato con un drone e arrestato dalla polizia non lontano dalla sua abitazione. Interrogato, al momento non ha spiegato perché ha deciso di aprire il fuoco contro i due politici presentandosi a casa loro vestito da poliziotto. Nelle due sparatorie l'uomo ha ucciso la deputata Melissa Hortman e suo marito e ha ferito il senatore John Hoffman e la moglie. L'Università di Harvard ha ottenuto un'altra vittoria, seppur temporanea, nello scontro con Donald Trump. Una giudice federale di Boston ha prorogato l'ordinanza che ferma il piano del presidente di vietare agli studenti stranieri di frequentare l'Ateneo. Il provvedimento sarebbe scaduto giovedì. Con la proroga di oggi resterà in vigore almeno per un'altra settimana, fino al 23 giugno, in attesa di capire come evolverà la causa legale tra l'Università di Harvard e l'amministrazione americana. Veniamo ora in Italia con il rapporto Caritas. Povertà in aumento, lavoro povero, sanità e casa. È questa la situazione fotografata dal dossier pubblicato oggi. Sono 280.000 i nuclei familiari che si sono rivolti ai centri di aiuto della Caritas. E sono molte le reazioni da parte delle opposizioni che attaccano il governo. La narrazione di Meloni è smentita dalla realtà, dicono. Il governo ignora la vera emergenza sociale del paese. Da Roma, Anna Bredice.
Non è solo il 62% in più di persone che rispetto a 10 anni fa bussa alle porte della Caritas. Risalta soprattutto quel 23,5% di persone che chiedono assistenza, pur avendo un lavoro, un'occupazione che quindi non costituisce più un fattore che protegge dalla povertà. Il rapporto della Caritas mette insieme in un lungo elenco tutte quelle emergenze che certo esistevano anche anni fa, ma che ora sono diventate croniche e che il governo in questi 2 anni ha affrontato con misure spot, come il decreto per aprire anche nel fine settimana gli studi medici, ma che finge di non vedere il vero problema, e cioè i soldi che mancano alle persone per curarsi, come è accaduto oggi. In un video Meloni ha presentato un progetto sulla prevenzione sanitaria, ma il rapporto della Caritas conferma quello del GIMBE, secondo cui il 7% della popolazione non avrebbe neanche i soldi per fare esami preventivi. Povertà, cure inaccessibili, abitazioni non dignitose, anziani in difficoltà, ogni aspetto corrisponde a mancate risposte del governo, che per coprire il vuoto riempie la sua agenda di misure emergenziali propagandistiche, come quelle sull'immigrazione con i centri in Albania, oppure il decreto sicurezza, creando nemici da cui difendersi e mostrando il pugno di ferro. Il salario minimo, battaglia unitaria delle opposizioni, è stato bocciato dalla maggioranza. La pensione agli anziani è aumentata di 3 euro al mese. Il nuovo cuneo fiscale provocherà un aumento delle tasse. C'è un tessuto sociale fatto di italiani che hanno un lavoro ma che non riescono a vivere dignitosamente. Il governo lo sa bene, per questo anche tutto il dibattito sull'aumento della spesa militare al 5% del PIL per ora è quasi in sordina, rischia di creare malcontento anche tra i suoi elettori, ma è un tema che Meloni dovrà affrontare in Parlamento e nel Paese. Linea allo studio.
Con il caldo intenso di questi giorni si ripresenta un problema grave per il lavoro, quello delle temperature insopportabili in alcuni settori in particolare. Alcune regioni stanno prendendo dei provvedimenti, ma una legge nazionale, di cui si era pur parlato l'anno scorso, ancora non c'è. Massimo Alberti.
Corrieri, autisti, edili, braccianti, fattorini, ma anche chi sta in fabbrico in un magazzino. Il surriscaldamento globale e il conseguente cambio delle temperature medie cambia le condizioni radicalmente anche per chi lavora. Non esistono dati ufficiali. Nel 2022 il CNR stimava in oltre 4.000 il numero di infortuni sul lavoro legati al troppo caldo, con una decina di morti. Il testo unico sulla sicurezza è vago, indica che l'impresa è responsabile di garantire condizioni di lavoro sicure adeguate, rimodulare turni, sospendere alcune attività, mettere a disposizione adeguato abbigliamento e idratazione, poco più. Le circolari INAIL suggeriscono in 35 gradi, 30 per legge, in altri paesi europei, con un alto tasso di umidità, la temperatura con cui le aziende possono fermarsi e chiedere la cassa integrazione, ma lo fanno in pochissime. Sentenze di Cassazione hanno sancito che i lavoratori possono rifiutarsi di continuare in caso di temperature elevate anche percepite, ma come sempre senza controlli con la ricattabilità del posto di lavoro è lasciato tutto alla buona volontà che nei rapporti di lavoro funziona poco, anche perché di volontà sembra essercene davvero poca. L'anno scorso si era provato ad arrivare ad una norma generale, ma il tavolo era fallito per le resistenze degli imprenditori e il governo non aveva certo insistito. Restano regioni e comuni che a macchia di leopardo ogni anno emanano ordinanze che vietano il lavoro in alcune ore a certe condizioni. L'anno scorso erano state una quindicina, quest'anno si sono mosse fin qui Lazio, Umbria e Calabria, troppo poco evidentemente per condizioni che sono strutturalmente mutate, ma cui le imprese e la politica non sembrano volersi adeguare.
È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, condotto in studio da Alessandro Principe, in redazione con Emanuele Valenti e Mattia Guastafierro. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti una buona serata.